Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Guten Tag, o meglio dire buon pomeriggio, cari ascoltatori di Zibaldone. Siamo un'altra volta qui nel piccolo studio di Radio Contrabanda per un'altra puntata di Zibaldone in italiano, ma non solo per italiani. Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, ma ci potete ascoltare dovunque voi siate, all over the world, in tutto il mondo, sarebbe a dire in italiano, da Timbuktu a Cartagine, se c'è ancora, da Hammamet fino a Trento e fino giù in fondo al Cile, dove il nostro caro amico Carlo Taglia sta facendo il suo giro del mondo in non 80 giorni, ma in 2 anni, senza usare aerei. Ma rieccoci qui, appunto, www.contrabanda.org, streaming dovunque voi siate, c'è cioè l'emissione in diretta, e poi il nostro blog, ve lo ricordiamo, http://zibaldone.contrabanda.org. Cominciamo come sempre con un bel po' di buona musica. Questo è un nuovo progetto che viene dall'Italia, sentitevelo, si chiama Soap Trip, dopo ne parleremo, vi diremo chi sono. Questo pezzo si chiama Formas de Suicidio, una voce femminile meravigliosa.
Me gustaría no morir pronto, demasiado pronto. Me gustaría morir lista, bastante lista. Soy oscuro y mi corazón pesimista por naturaleza. Al principio es humor, al final siempre menor. Siempre menor, siempre menor.
Cuchillos, agullas, trinquetas y otros elementos para cortar las venas. Cortar las
venas. Me gustaría así morir sola, totalmente sola. Me gustaría no hacerlo en casa, que me puede llevar a un hospital. Soy oscuro y mi corazón pesimista por naturaleza. Al principio es humor, al final siempre menor, siempre menor, siempre menor.
Se recomienda tomar las cápsulas con algún trago fuerte, ron, ron, whisky, aguardiente, para agravar.
Me gustaría no hacerlo pronto, demasiado pronto. Me gustaría hacerlo sola, con mis manos en mi voluntad. Soy oscuro y mi corazón pesimista por naturaleza. Al principio es humor, al final siempre menor. Siempre menor, siempre menor.
Tirarse al mar, mi favorito. Más eficaz es si la persona no sabe nadar. Todos tenemos acceso al mar y además tenemos un vistazo maravilloso del mundo antes de morir.
Soy oscuro y mi
bolle senza peso, di differente misura, bolle che viaggiano, che si trasformano, che nascono dal quotidiano, bolle che non stancano, che non hanno età, che parlano tante lingue, che incontrano passato e modernità. Dentro ogni bolla un piccolo viaggio in silenzio, con tanti suoni. Soap Trip è un progetto musicale made in Italy, anche se, come sentite, cantano anche in spagnolo, definito di recente un mélange di melodia, avant-garde e melanconia mediterranea. Al violino elettrico e alla voce Marta Dell'Anno, che abbiamo conosciuto con le questioni meridionali, e alle percussioni e tuboing Natale Lariccia. Questo pezzo si chiama Formas de Suicidio. Abbiamo un altro pezzo di questo bel duo Marta Dell'Anno, Natale Riccia, Soap Trip. Ci andiamo a sentire anche Perdo o Perdo, adesso ve lo sentirete tra poco. E vi ricordiamo una cosa, che di Formas de Suicidio, il pezzo che avete appena sentito, c'è anche un bellissimo video in YouTube, ve lo consigliamo, è veramente un gran bel video, come anche una gran bella canzone.
Perdo le chiavi, il telefono, le chiamate. Perdo le dita, la manualità, io perdo la testa. Perdo i capelli, le unghie, i miei vestiti. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore di perdere il lume della ragione. Della ragione. Io perdo la testa per niente, un immobilismo incombente mi porta via da me, da te.
Perdo la tête, perdo la raison. Tout perdu, tout perdu, tout perdu. Perds la tête, perds la raison, 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 perds la raison.
Perdo la strada, il lavoro, io perdo gli amici. Perdo la voglia, il divano, la tazza da te. Perdo le forze, il dito, io perdo la vista. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore di perdere il lume della ragione, della ragione. Io perdo la testa per niente, un immobilismo incombente mi porta via da me, da te. Perdo l'infanzia, i miei giochi, la casa di Barbie. Perdo gli ormoni, sto c***o, scappo di qui. Perdo le ore, i minuti, un sacco di tempo. Perdo e dico voglio perdermi dentro il tuo impermeabile blu. Io perdo la testa per niente, terrore di perdere il lume della ragione, della ragione.
Una bella, bellissima canzone questa, dei Soap Trip. Abbiamo cominciato forte con questa nuova uscita proveniente dall'Italia qui a Zibaldone, a Radio Contrabbanda. Ma oggi una puntata con un sacco di ospiti, davvero tantissime sorprese. Cominceremo con il nostro caro amico Sergio Sivori di Laboratorium Teatro. Ci racconterà un po' le novità della sua compagnia teatrale, un sacco di progetti in ballo per i prossimi mesi qui a Barcellona, ma anche in Italia e anche in altri posti un po' più lontano. E poi abbiamo con noi Andreu Espasa, è stato professore ad Harvard, alla University of Harvard, e parleremo con lui dei primi 4 anni dell'amministrazione Obama e soprattutto anche di Occupy Wall Street e di queste prossime elezioni negli Stati Uniti, tra quindi per vedere se Obama sarà rieletto, Romney, che succede con i repubblicani e soprattutto con la sinistra vera negli Stati Uniti. E poi nella seconda parte del programma Berardo Staglianò, E un nostro caro amico ormai si è collegato, abbiamo già registrato la sua intervista dal Lussemburgo, dove porta avanti da molti anni Sentieri Sonori, un bellissimo programma in italiano di Radio Aro, una radio libera del piccolo Lussemburgo. E poi la Trash Zone della carissima Vignini, la Repressione Today dell'incombustibile Banzo, il consiglio musicale della settimana per chiudere della nostra Laura Orlandini, e poi Saluta Massorreta, la nuova rubrica ironica per i saluti dall'Italia alla Spagna e viceversa, che portano avanti Daniele Ridolfi e Esther Cuspinera Ramos. Chiederete perché siamo passati dall'Italia a questo primo pezzo dei Rolling Stones, perché ieri sera è cominciato la decima edizione del Festival Internazionale de Cine Documental Musical de Barcelona, B-Feater Inedit. 10 anni che questo bel festival di documentari musicali si organizza qui a Barcellona, dal 25 ottobre al 4 novembre del 2012 questa decima edizione, e tra le chicche c'è proprio una sessione speciale che è stata presentata ieri, ma ci sarà ancora occasione di vederla fino a martedì sera, di un live, di un documentario e un live dei Rolling Stones del 1965, inedito, Charlie Is My Darling. Allora ci siamo andati a sentire questa Not Fade Away, un pezzo storico, e adesso di sottofondo ci sentiamo un altro pezzo che ha a che fare con questo bellissimo festival, l'Inedit B-Feater qui a Barcellona, festival di documentari musicali, The Band, The Bait, perché sì, ci sarà anche tra i tanti film il bel documentario di Martin Scorsese su The Band, questo storico, questa storica band di rock e folk americano, e il pezzo è il documentario è The Last Waltz. Ma abbiamo qui con noi già il nostro primo ospite, che è ormai un affissionato di Zibaldone, ci accompagna da tanti mesi, ci viene a trovare, ci racconta le novità, è Sergio Sivori. Ciao Sergio, bentornato.
Ciao Steven, grazie per l'ospitalità, come al solito mi sento a casa quando vengo qui, quindi sono contentissimo, spero sempre di non annoiare con le mie cose.
Assolutamente. Dimmi. No, infatti, facciamo un attimo il punto della situazione per chi non avesse ascoltato le altre volte che sei stato qui con noi a Zibaldone. Sergio, tra i tanti progetti che porta avanti ce n'è uno che è la sua compagnia teatrale, o meglio dire un laboratorio di teatro, si chiama Laboratorium Teatro. Dopo una decina d'anni a Roma si è trasferito qui a Barcellona, e adesso a Barcellona ci sono parecchie novità. Ne abbiamo parlato in primavera del 2012, e adesso ci sono altre novità, e quindi sei venuto a raccontarcene.
Sì. Beh, siamo molto contenti perché abbiamo avviato, diciamo, una nuova sessione del laboratorio permanente che teniamo qui a Barcellona, che non è una scuola di teatro, ci tengo a dire, ma è un teatro scuola, quindi attraverso il quale noi individuiamo anche la possibilità di integrare nuovi attori all'interno del gruppo Laboratorio in Teatro. Quindi siamo contenti perché stiamo incontrando un sacco di persone, spagnoli, italiani, di altri paesi, quindi nello spirito del laboratorium c'è questo anche, quello di riuscire a condividere il lavoro e a rinnovare diciamo anche l'organico, ampliarlo per poter lavorare su nuovi progetti. A proposito dei nuovi progetti, stiamo lavorando anche per quanto riguarda la creazione sul progetto Hamlet, che verrà Questa è una follia perché la stiamo facendo in due lingue contemporaneamente, per cui abbiamo un attimo di difficoltà, però siamo molto contenti anche perché questo, diciamo, ci dà modo di voltare pagina anche con l'idioma, per cui abbiamo finalmente in cantiere questa nuova produzione.
Beh, ricordiamo magari per chi non sapesse bene di cosa stiamo parlando: Hamlet è una bellissima pièce teatrale tratta dall'opera di un grandissimo tedesco.
Sì, un grandissimo tedesco che è Heiner Müller. In questo caso è una revisione, diciamo, ispirato all'opera di Heiner Müller, ma con incursioni nell'opera shakespeariana ed altro. Per cui stiamo ancora lavorando, perché è un'opera aperta, per cui non sappiamo ancora nemmeno la tempistica, diciamo, della composizione. Però siamo fiduciosi. La cosa interessante è che nel frattempo portiamo avanti un progetto ormai da circa 8 anni, sempre basato sull'opera di Heiner Müller, che è Quartet, che faremo in Italia. Andremo in tournée a partire dal nuovo anno, a partire da gennaio, quindi toccheremo varie città, varie regioni. Sono contento perché ritorno nella mia terra, la Campania, e debutteremo a Napoli al Teatro Orazio, che è un nuovo spazio molto 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 bello. C'è questa stagione, diciamo, che abbastanza interessante, nella quale hanno voluto includerci, e tra l'altro faremo un'incursione con i nostri workshop ad Avellino, in un luogo anche molto interessante. Ci sono delle persone molto, molto operose da quelle parti, che si chiamano Vernice Fresca Teatro, con i quali condividiamo il nostro lavoro già da qualche anno, e quindi ritorniamo lì. Poi abbiamo un altro progetto di avviare uno spazio teatrale, e non solo, ad opera di un amico che in questi giorni proprio sta mettendo a punto gli ultimi particolari per avviarlo, e mi ha invitato a fare qualcosa lì, per cui credo che farò un'incursione, diciamo, di un qualche giorno.
Ma è benissimo. E poi mi raccontavi prima, quando stavamo prendendo una birretta qui sotto nella Place Royale prima del programma, che c'è in vista non solamente la Campania ma anche il Trevigiano.
Sì, saremo a Treviso, ospiti della compagnia Wasserman, che è una compagnia giovane. Hanno uno spazio molto interessante, mi dicevano l'altro giorno, io non sapevo, che è una specie di ex pagliaio, non so che cosa, comunque è un luogo proprietà del comune, che gli è stato affidato per poter, diciamo, come dire, coltivare un'idea di teatro altro. E ci hanno contattati, noi siamo contenti perché da questo momento in poi, insomma, abbiamo dei progetti sicuramente importanti da condividere, e iniziamo con Quartet, appunto, sempre in febbraio. E quindi niente, si va avanti. La cosa interessante, tu sai che qui abbiamo fatto altre cose, che noi ci occupiamo anche di cinema, per cui siamo usciti contentissimi dall'esperienza di questa prima appuntamento di Estrellas del cinema italiano, che
infatti magari ricordiamolo, che sì, siete venuti a parlarne, se non ricordo male, dopo la pausa estiva di Zebaldone il 31 agosto, e abbiamo presentato questa bellissima mostra sulle stelle, sui divi del cinema italiano, del cinema italiano, che in questo caso erano i genitori di Cristina Giordani in questo primo anno. La mostra è andata benissimo, con delle proiezioni cinematografiche in uno spazio tra l'altro molto interessante della Ribera, del Bordo di Barcellona, che è l'Anaglifos Art Factory del nostro amico Gabriele Merolli.
Sì.
Ma non è stata un'esposizione che è un'esperienza che si è conclusa con questa mostra, ma negli anni prossimi avete in progetto di continuare questi incontri sul cinema italiano qui a Barcellona.
Certamente, noi abbiamo siglato un accordo con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che credo che sia il massimo, come dire, la massima istituzione in questo campo. Come tu sai, il cinema è nato a Torino, per cui hanno parecchio materiale. Noi ci occuperemo della Spagna e in questo caso ovviamente della promozione del cinema italiano a partire dal cinema muto. Avremo delle mostre fotografiche, avremo pellicole restaurate, partiremo dal cinema muto fino ad arrivare a Pasolini e con incursioni nel cinema contemporaneo, naturalmente. E quindi questi sono altri progetti. L'ultima cosa che posso dire interessante, sempre, che ovviamente è inerente alla nostra attività. Noi siamo coinvolti in questo progetto cinematografico di Max Bartoli negli Stati Uniti, con un film molto interessante, un progetto nato qualche anno fa e che si intitola Codename Oracle. È un progetto un po' alla Codice da Vinci, per intenderci. Ci eccita molto perché ovviamente il sistema cinematografico americano consente anche un po', come dire, a un attore di sognare delle cose, per cui saremo tra i protagonisti io e Cristina, con attori rigorosamente americani.
E questo quando sarà, Sergio?
Questo sarà nel 2013, credo che parta il progetto intorno a marzo e durerà per intorno a 8-9 settimane per concludersi. Si girerà interamente a Roma, perché è una storia che si articola tra l'antica Roma e i giorni nostri, per cui la location è Roma, e quindi siamo molto felici di questo, anche perché abbiamo creduto in Max fin dal principio, abbiamo prodotto il suo primo film e insomma ci tenevo a far presente anche questa.
E quindi è una collaborazione che continua, quindi ci sono tante cose in ballo. So che tra l'altro insomma voi continuate con i vostri laboratori di teatri qui a Barcellona. Ricordiamo una cosa importante per chi volesse saperne di più e magari seguire i vostri laboratori o addirittura partecipare. Avete una pagina in Facebook e una pagina web?
Sì, noi siamo presenti in Facebook naturalmente, e possono anche cercarci digitando laboratoriumteatro.com, e lì sono tante informazioni sull'attività che svolgiamo a Barcellona. I laboratori sono aperti ovviamente a chiunque voglia fare un'esperienza partendo dal teatro, e tutto qua insomma.
E quindi ti aspettiamo presto di nuovo qui a Zibaldone, Sergio, così ci informerai sugli sviluppi di tutti questi progetti e queste bellissime attività che avete fatto.
Grazie mille, vi ringrazio molto.
Grazie a te, ciao. Sergio, a presto. E continuiamo, ci stiamo ascoltando The Band qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda, ma non è l'unico dei documentari che propone quest'anno l'Inedit Beefeater Film Festival 2012 qui a Barcellona. Ci sono 62 documentari e tra i tanti ce n'è anche uno molto molto bello dedicato a un grande della musica europea, in questo caso Serge Gainsbourg. Je suis venu vous dire Gainsbourg par Ginsburg. Pierre-Henri Salfati è un documentario dell'anno scorso, del 2011, e allora andiamo a sentirci un pezzo di questo grandissimo della musica europea.
Vous avez lu l'histoire di Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein?
J'ai connu Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on a pas écrit?
Tant que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde.
rester tranquille dans un meublé.
Dans les trois jours, voilà les tac-tac-tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre,
Beh, un grandissimo Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, un pezzo storico di questo grandissimo musicista francese. Ma appunto nel Beefeater ci sono 62 documentari musicali, vi ricordiamo la pagina web dove potete incontrare le informazioni e anche comprare online i biglietti, www.inedit, in-alto, cioè la lineetta almeno, edit.beefeater.es. E ci sono tanti documentari e tante categorie, quindi sulla musica spagnola, la sezione ufficiale nazionale, poi c'è un tributo a Julien Temple, questo con 8 documentari di questo grandissimo documentarista inglese. Made in London si chiama la sezione, c'è da uno dedicato a Joe Strummer, The Future is Unwritten del 2007, a uno su Londra, un altro su Paul Weller, Find the Torch del 2010, Requiem for Detroit del 2010, su questa città americana. E poi ci sono anche, c'è una selezione dei migliori top 10, 10 documentari scelti tra i 100 migliori documentari musicali della storia. Quindi c'è Don't Look Back di Penn Baker su Bob Dylan del 67, Gimme Shelter sulla tournée negli Stati Uniti di Rolling Stones nel 1970, Instrument di Jem Cohen del 99, I Am Trying to Break Your Heart, a film about Wilco di Sam Jones del 2002, Let's Get Lost, questo non poteva mancare, dell'88, su quel grandissimo jazzista che è Chet Baker, e poi tanti altri, The Fifth and the Fury di Julian Temple appunto del 2000, sulla la storia dei Sex Pistols, e Last Waltz di Martin Scorsese del 78, di cui abbiamo parlato prima. Ma ce n'è anche un altro molto molto bello su un musicista di cui forse si è parlato poco e che meriterebbe molto di più. Lui è Mark Sandman, il leader dei Morphine, morto proprio a Roma, Palestrina, in un concerto nel 99, e il documentario è di Robert Bralver, Cure for Pain, The Mark Sandman Story. Ci andiamo ad ascoltare Cure for Pain, proprio degli Morphine.
Cure for Pain.
Che Che meraviglia questo pezzo dei Morphine, erano gli anni 90, la New York degli anni 90, e questa è la voce di Mark Sandman. Questa sera alle 22.30 potete vedermi questo bel documentario nell'ambito dell'Inedit, Cure for Pain, The Mark Sandman Story. Ma visto che parliamo di New York, è già qui con noi, seduto ai microfoni di Radio Contrabanda, il nostro caro amico Andreu Espassa. Passamos entonces al castellano y hablamos un poco con él. Andreu, bienvenido a Zibaldone.
Muchas gracias, Steven, por invitarme aquí.
Bueno, Andreu, ya lo hemos anunciado antes, ha estado 4 años en la Universidad de Harvard como profesor de lengua, literatura y cultura catalana y española, y es historiador, ahora está investigando las relaciones entre Estados Unidos y España durante la Guerra Civil, un tema sin duda muy interesante, y aunque se haya escrito sobre este tema, hay muchas cosas todavía por descubrir. Y lo hemos invitado hoy aquí en Radio Contrabanda, en Zibaldone, sobre todo para hablar de un tema. El 4 de noviembre habrá las elecciones en Estados Unidos, parecen unas elecciones donde el resultado no está todavía bien claro quién va a ganar. Obama, digamos que parece el más probable ganador, pero la derecha republicana de Romney tiene todavía posibilidades. Entonces, mira, para romper el hielo, Andreu, ¿cómo ves tú estas elecciones después de los 3 debates televisivos entre los dos candidatos presidenciales?
Bueno, la verdad es que probablemente, aunque es cierto lo que dices de que Obama lleva cierta ventaja, es también cierto que no está nada claro. O sea, tienen quizás unos, lo que es en Estados Unidos, como sabes, no es un voto directo, sino que es un voto por colegio electoral. Cada estado tiene un cierto número de votos electorales. Entonces, actualmente Obama tiene asegurados 237, tiene que llegar hasta 280 para ganar. Romney tiene asegurados unos 207. Y la clave estará en quien gane lo que se llama los swing states, que son estados vacilantes. Pueden ser Ohio, por ejemplo, Virginia, Carolina del Norte. Y está animado en este sentido, no está claro.
Digamos que hay todavía por ver. Quedan unos 9 días, entonces todavía, digamos, el partido está abierto.
Sí, además, si uno lo piensa bien, Obama no apalizó a McCain en número de votos electorales, pero no en número de votos. O sea, solo tuvo un 53% y no hay la misma esperanza, ni el mismo interés, ni el mismo entusiasmo que había en 2008. Con lo que si Romney no juega mal sus cartas, puede haber un resultado muy, muy ajustado, en el que incluso pase como en 2000, que un candidato tenga más votos, como fue el caso de Al Gore, pero tenga menos votos electorales y sea una victoria legítima, legal más que legítima.
Claro. ¿Y has visto, por cierto, los 3 debates electorales?
Sí, sí, sí.
¿Qué te pareció?
Bueno, a mí me gusta muchísimo la política de Estados Unidos, no me gusta el politiqueo de Estados Unidos, y los debates en Estados Unidos, los realmente interesantes son los de las primarias, porque hay como 8 candidatos, hay mucha pluralidad ideológica, y en cambio en los candidatos presidenciales, en los debates presidenciales, son un poco más aburridos, porque es este problema eterno de la democracia bipartidista, que es la búsqueda del centro. O sea, los dos candidatos no dicen realmente lo que creen, sino lo que interpretan que el votante centrista decisivo cree.
Y una cosa, ¿tú crees que un votante de izquierda en Estados Unidos acabará votando Obama? Este año, ¿cómo pasó por, bueno, una buena parte de los votantes de izquierda y ciudadanos estadounidenses en 2008? ¿O esta vez puede ser que opten por el Green Party o por la abstención?
La izquierda está dividida esta vez. Está dividida entre los que resignadamente apoyan a Obama otra vez, y entre los que, como en 2000 también, después de 8 años de desilusión con Clinton, han dicho basta, porque son tantas las cosas que han decepcionado en estos 4 años que mucha parte de la izquierda cree que no es posible apoyar un candidato tan a la derecha como Obama para sus criterios. En este sentido, lo que proponía la izquierda en 2008 eran 2 cosas, y estas 2 cosas no se han cumplido. El objetivo de Obama, y parecía que Obama podía ir por este camino a pesar de sus ambigüedades, era ser un candidato que apoyara una cierta intensificación de la democracia en Estados Unidos, es decir, una democracia que estuviera menos vinculada al poder gran empresarial, al poder de los bancos, y también una democracia que tuviera menos compromisos o menos, más que menos compromisos, menos intervenciones exteriores, menos imperialista. Y estos 2 principios, el de construir un Estados Unidos que fuera más democrático y menos imperialista, con Obama no se ha producido. Con lo que la izquierda ahora está dividida entre decir votar con mucha resignación a un candidato que es menos sádico con los trabajadores que Romney, evidentemente. Romney representa directamente los intereses de las grandes empresas sin ninguna intermediación, mientras que Obama es un poco más el abogado del sistema, un abogado que a veces le pone ciertos límites al sadismo del capitalismo. Pero la izquierda está dividida en ese sentido. ¿Hasta qué punto tiene el estómago de votar por un candidato imperialista que es algo menos sádico que el otro candidato?
¿El Tea Party da todavía miedo?
El Tea Party, la verdad, a estas alturas no parece... O sea, da miedo sus ideas, pero no da miedo como un movimiento. No es un movimiento muy real, es un movimiento muy mediático, muy subvencionado, pero no es un movimiento realmente popular. De hecho, la población en Estados Unidos comparte mucho más los principios de Occupy que los de Tea Party. Todas las encuestas, todas las posiciones respecto a la salud pública, imperialismo y estos temas, la población estadounidense está muy a la izquierda del sistema político estadounidense.
Pero, bueno, es muy interesante lo que dices, pero, por ejemplo, un partido que sería el partido a la izquierda de los demócratas, que es el Green Party, realmente está en sus horas bajas, ¿o me equivoco?
Jill Stein, que es una mujer muy, muy honesta y muy honrada de Boston, sí, no tienen posibilidades, no son un partido creíble, en el sentido que no son un partido orgánico del Occupy ni orgánico de los movimientos populares en Estados Unidos. Lo cierto es que, claro, aquí el bipartidismo, por muy salvaje que sea en España, no deja de ser un sistema parlamentario. En Estados Unidos es tan presidencial que si uno vota a los verdes es un voto ético, simbólico, pero sin ninguna consecuencia práctica.
Bueno, antes de seguir esta charla hacemos una pequeña pausa musical. Estábamos escuchando de fondo Mozambique de Bob Dylan, para recordar que también estará este documental sobre el primer Bob Dylan en el Inedit Film Festival. Pero ya que luego pasaremos a hablar de Occupy Wall Street, vamos a escuchar un tema fresco que ha llegado hace poco del gran Jello Biafra, uno de ellos, que por cierto se presentó a las primarias del Green Party en el 2000, y bueno, un speaker, un intelectual realmente cercano a la izquierda y un farol, digamos, por mucha gente en Estados Unidos y en el mundo. Y vamos a escuchar este tema que se llama Barack Obama, una crítica desde izquierda al presidente actual de Estados Unidos.
Bummer, out of nowhere to save the day. What a package, marketing, hope and change. Never seen so much excitement and faith since MLK. Where have I heard this before? 1992, called himself a man from hope. A new beginning was in tune. Signed our sovereignty over to Wall Street. He should have been impeached for treason. Barack Star Obama turned out to be more like Rodney King. Puppy dog, beaten up again and again. Instead of fighting, begging on his people common ground. Can we get along? Who would have guessed? A hero on the stage had no spine at all to lead in any way. Substitute teacher who can't control the class. Or is that what a lack of my TV, I wish he was that guy. So much drama thrown away, I can't help but say, what does he want from life? What does he want from life? Barack Star Obama, Bushness as usual again. Great enabler for the biggest heist of all time. It's no wonder they put so much money in that coin slot on his head. More people lose their jobs, more people lose their homes. What does he do but help the banksters reap the stock?
Bueno, hemos hecho un cambio musical aquí, pasando del rock y del folk desde Bob Dylan o rock de los Morphin, pasando a este tema de Jello Biafra con los Guantanamo School of Medicine. Pero sinceramente es que, como se dice en italiano, calza a pennello, o sea, entra muy bien a la discusión que estamos haciendo. Porque antes de hablar quizás de Occupy Wall Street, es interesante ver un poco qué ha hecho Obama en estos 4 años. Hay muchos temas que son temas calientes, temáticas interesantes, sobre todo si pensamos al gran tema de la reforma sanitaria en Estados Unidos. Tú, Andrea, ¿qué opinas sobre la gestión de los 4 años de gobierno de Obama en Estados Unidos?
Sin duda lo mejor que ha hecho es la reforma sanitaria, aunque hay que decir que es lo mejor según los estándares de Estados Unidos, porque aquí si se hubiese hecho algo similar estaríamos en la calle montando barricadas.
Bueno, por cierto, nos estamos acercando probablemente al sistema americano y estamos en la calle montando barricadas, o al menos algunos de nosotros.
Es cierto, totalmente cierto.
Aparte, bueno, algunos que piensan que más sea el salvador de la patria y no se dan cuenta que está privatizando la sanidad pública.
De hecho, es un gran obamista y va a los congresos del Partido Demócrata y se declara seguidor de Obama. Y ¿sí? Una cosa en la que coinciden más y Obama es que más cuando dicen ni izquierda ni derecha Cataluña, que es algo que en ciertos países es de extrema derecha, una cosa que también dice Obama. Obama también le gusta mucho decir yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, sino que lo soy estadounidense. De un patrioterismo muy similar al de más. En lo que respecta a la reforma sanitaria, hay que empezar por lo bueno. Lo más progresista de la reforma sanitaria es que eliminó una cosa muy, muy salvaje, que era la de las pre-existing conditions, como se conocía, pre-existing conditions. Es decir, cuando tú te asegurabas, si se demostraba, según un comité de la compañía de seguros, que tú genéticamente tenías predisposición al cáncer o predisposición a una enfermedad grave, no te aseguraban y no te cubrían. Una cosa muy, muy...
muy dura.
Muy dura, efectivamente. Y es lo que ha cambiado Obama. Lo más importante que ha cambiado Obama es que esto no existe, con lo que no hay este racismo genetista con la gente. El problema de la reforma de Obama también es que es una reforma que es sobre todo una reforma muy apoyada por las compañías de seguro, porque es una reforma en la que todo el mundo está obligado a estar asegurado, y la gente que no tiene mucho dinero pues tendrá una serie de subvenciones para asegurarse, pero no hay un sistema público de salud nacional, que es lo que se pretendía, lo que prometió en campaña, que habría un sistema público de salud que competiría en precios con los sistemas privados. Esto se descartó y ahora tenemos un sistema totalmente privado de obligación a estar en la sanidad privada.
Y una cosa que quizá, bueno, es la pregunta, como digamos, del siglo, ¿no? ¿Tú crees que Obama fue obligado a rebajar sus propuestas, bueno, que había hecho en las elecciones de 2008 por la crisis económica, por el poder de las corporations, como las uh-huh. llaman en Estados Unidos, es decir, de las lobby económicas?
Las sociedades anónimas.
Claro, ¿por eso o realmente, digamos, una cosa es la propaganda electoral y otra luego las verdaderas voluntades políticas del Partido Demócrata en Estados Unidos?
Lo mejor que tiene Obama para el sistema, y es algo increíble, es que parece un radical. Parece que sea un radical de corazón y luego se ve obligado por realismo a ser de derechas. Y en ese sentido ha hecho cosas que nadie se hubiese atrevido a hacer. Por ejemplo, el caso poco conocido de los asesinatos ordenados por el presidente, incluso de ciudadanos americanos, como Anwar al-Qawi en Yemen, que ha sido una cosa nueva. Y hay una editorial de Power to Kill, de New York Times, que lo criticaba en mayo, que es que el presidente Obama se ha atrevido a hacer una cosa que Bush no se hubiera atrevido a hacer, que es que el presidente Obama se ha dado el poder para asesinar no solo a extranjeros, que eso estaba ya consensuado entre Estados Unidos que se puede hacer, sino que se ha dado el poder para asesinar a ciudadanos americanos sin juicio. Y lo ha hecho y no ha provocado grandes discusiones, porque en el fondo parece que en su corazón es un izquierdista al que le gusta Angela Davis y que cuando era adolescente leía libros de los Black Panthers. Entonces puede hacer lo que quiera. En este sentido, como guardián del sistema, es insuperable.
Pero, digamos, según tu opinión, más allá de los pequeños logros pero interesantes e importantes acerca de la reforma sanitaria, ¿qué más se ha conseguido en estos 4 años de Obama que ha mejorado la situación en Estados Unidos y, bueno, y también en el mundo? Porque no tenemos que olvidar que hablar de Estados Unidos implica también hablar al fin y al cabo, que lo queramos o no, también del mundo.
Una cosa, no sé si buena, pero no tan mala como en Europa, es que en Estados Unidos, incluso por el mismo sistema político estadounidense, la administración no es capaz, incluso aunque en los discursos diga que le gustaría tener políticas de austeridad, no es capaz de aplicarla, porque sabe que las políticas de austeridad tienen un efecto muy impopular en los votos. Y en ese sentido, no ha tenido una política exactamente de estímulos, pero sí que ha tenido, por ejemplo, una política, la Reserva Federal, y mucho más keynesiana que el Banco Central Europeo. Y lo han hecho porque saben que la Reserva Federal depende del gobierno en el fondo, aunque sea formalmente independiente, mientras que en Europa realmente hemos cumplido el sueño neoliberal de que Mario Draghi nos gobierna y nadie lo controla.
Pero una cosa interesante es, gran parte de los responsables de la crisis financiera de Estados Unidos, y bueno, crisis financiera mundial, y no solo financiera, siguen en sus sitios. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos es el mismo que llevó al colapso de Lehman, bueno, que se vio en el septiembre de hace 4 años con el estallido de Lehman Brothers, y Bernanke, ¿no? Y sigue ahí. Y entonces, ¿tú cómo te explicas esto? ¿Imposibilidad por parte de la política de tocar estas personas, o al final pues le va bien que estén ahí?
Es un poco de todo, pero la idea que tiene Obama está muy inspirado, aunque no lo quiere reconocer, en Zapatero. La idea de que la economía es una cosa que tienen que gestionar la gente de derechas del propio Partido Demócrata, como Larry Summers, y las cuestiones sociales, y esto hay que reconocer, las cuestiones no sociales, sino civiles, de derechos civiles, es muy zapaterista en el buen sentido, en el sentido de que defiende el derecho a aborto, defiende el derecho de los homosexuales a casarse, pero al mismo tiempo conserva todo lo que es la parte plutocrática de quien tiene que gestionar la economía. Él tiene la idea de que la gente más inteligente es la gente que ha ido a las universidades de élite, y en las universidades de élite se enseña el neoliberalismo, con lo que ha decepcionado a su electorado de izquierdas, porque parecía que iba a romper con la era neoliberal de Reagan, y no ha roto con esto. Es continuismo respecto a Reagan. De hecho, incluso la institución Brookings Institution ha hecho un informe, es una institución de centro izquierda pero muy muy moderada, ha hecho un informe en el que la conclusión es que Obama es el mejor ejecutor de las políticas de Bush.
Así que
sí, es su conclusión.
Es bastante claro. Una cosa interesante, quizá, respecto a lo que estabas diciendo, quizás este zapaterismo, como tú lo has llamado, de Obama, explica también por qué ha nacido y se ha fortalecido el Tea Party, sobre todo sobre cuestiones éticas, el aborto, los homosexuales y estas cosas. ¿Para ti es así?
Sí, tiene mucho que ver. Es decir, el Tea Party, hay una derecha muy, muy rancia y muy feudalista casi en Estados Unidos, que ve al presidente Obama como un extraño. Lo ve tan extraño como si tú y yo nos presentáramos a presidentes de Estados Unidos. No lo ven americano, lo ven muy moreno, que habla medio afroamericano, y no lo pueden soportar. En ese sentido, la pulsión con la que sabe Obama captar el apoyo de izquierdas es la de que en Estados Unidos la derecha es tan fuerte que él es la alternativa a la locura. Él es el imperialista cuerdo, y hay un imperialismo loco que da mucho más miedo, y en el que él representa la alternativa.
Hacemos otra pausa musical, ya que hemos hablado de Obama y de un afroamericano. Escuchamos un tema de otro afroamericano que nos dejó el año pasado. Él se llama Jill Scott Heron, un temazo de los años 70.
For us to be what we wanna be, and it's your world. It's yours and yours and yours, and what you see. What's not meant for me is your world. But you don't have to be lonely, 'cause in your world you are truly free.
Y nos dejamos aquí de fondo, como una alfombra musical, este temazo de G. Scott Heron. Estos eran los años 70, esta era Harlem y Nueva York, New York City. Volvemos aquí con Andreu Espasa y esta charla muy interesante sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre los 4 años de administración Obama, que por cierto, antes de pasar a Occupy Wall Street, que yo creo que es interesante también para entender un poco los movimientos sociales y políticos en Estados Unidos, una última cosa sobre Obama. Hemos hablado más de la política interior, de la política de derechos civiles, pero otro punto interesante que quizás has tocado solo así de siguiente paso es la cuestión de la política exterior, entonces, y de defensa de Estados Unidos. ¿Tú cómo podrías explicar y cómo has visto estos 4 años de Obama en política exterior?
Hay una cosa que es cierta y creo que hay que empezar con Obama con los reconocimientos, es que Romney tiene un plan para volver a la Guerra Fría, en el sentido de que Romney ha dicho que Rusia es el principal enemigo de Estados Unidos, no Al Qaeda, no los rojos, Rusia, y eso da miedo porque incluso tiene planes para volver a la guerra nuclear. En ese sentido hay que reconocer que Romney está especialmente loco con los temas de...
Pero esto porque hay unas lobbies, unas corporations detrás bélicas que apoyan a Romney y quieren financiar sencillamente la industria bélica, o por otras razones también.
Creo que la principal es la que tú apuntas, que es que hay un keynesianismo militarista en Estados Unidos, en el que si una forma de reactivar la demanda es a partir de grandes proyectos militares, y en ese sentido Romney responde mucho más a lo que es la economía del sur de California, Texas y tal. De...
¿Y por qué Rusia y no China?
Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. De hecho, yo me imagino que la idea que tiene Romney es que la relación con Estados Unidos con China económicamente les favorece a las dos élites capitalistas, tanto de China como de Estados Unidos. En cambio, Rusia no hay una conexión tan fuerte, al contrario, en Rusia se trata de minar su poderío energético. En ese sentido no hay una colaboración, sino que hay una competición.
Y la política exterior de Obama, por ejemplo, temas como el de Guantánamo, un tema que todavía no está resuelto.
Es un desastre absoluto, porque prometió cerrar Guantánamo. Guantánamo sigue, y no solo sigue, sino que Guantánamo no aumenta de presos porque Obama aumenta de asesinatos selectivos. Obama tiene un punto muy israelí en este sentido, de que ha aumentado los ataques con aviones tripulados, los llamados drones, y ha aumentado muchísimo estos ataques. No solo los ha intensificado en Afganistán y Pakistán, sino que los ha extendido a muchos países, por ejemplo, Yemen. Y en este sentido, la deriva militarista de Obama se parece mucho a la de JFK, la de Kennedy, porque es la idea esta del el ataque inteligente. Les gusta mucho lo de hacer ataques que son con ordenadores, tecnológicos, también mucho boina verde. Les gusta mucho lo de las operaciones secretas.
Y entonces tú crees, digamos, bueno, ahora quizá me estoy atreviendo demasiado, pero que puede haber con una victoria de Obama una intervención militar en Siria.
Bueno, yo creo que ya existe esta intervención militar y que está medio reconocida, y que el New York Times, que es un poco este portavoz extraño, no oficial, de las informaciones secretas de Estados Unidos, está difundiendo más que los medios europeos la participación de Obama en el conflicto sirio, y es muy probable que se intensifique en ese sentido.
Y pasamos ahora, dejamos de lado Obama, y antes de cerrar esa entrevista, porque como sabes el tiempo en la radio es un poco tirano y entonces tenemos que ajustar muchas cosas, me gustaría mucho más hablar y detenerme sobre esta charla muy interesante sobre Obama, las elecciones, pero pasamos a Occupy Wall Street. Tú estabas en Estados Unidos, estabas en Boston en concreto, pero también te movías por Nueva York en, digamos, hace un año, o sea, septiembre, octubre, noviembre de 2011, cuando, digamos, estalló positivamente Occupy Wall Street, este movimiento que no fue solo en Wall Street, en Manhattan, en Nueva York, sino que se extendió más o menos a todos Estados Unidos. Al cabo de un año, ¿qué queda de todo aquello?
Bueno, ahora mismo hay que reconocer que Occupy Wall Street, que fue un movimiento histórico para lo que es la izquierda en Estados Unidos, ahora mismo pasa por un momento más bien bajo, y pasa por un momento más bien bajo porque la agenda política no está dominada por sus acampadas, sino que está dominada por la campaña electoral. Pero sí que queda algo de Wall Street, de Occupy Wall Street, en el sentido de que ha quedado mucha conciencia, y se refleja incluso en candidatos presidenciales, en candidatos al Senado, como por ejemplo Elizabeth Warren en Massachusetts, de que Estados Unidos está dominado por el 1%, está dominado por una oligarquía financiera, y que la recuperación de una auténtica democracia, una democracia que no sea tan imperialista, que no esté dominada por los bancos, pasa por una remodelación del sistema.
¿Y tú tienes esperanzas en este movimiento en Estados Unidos? ¿Crees que puede seguir? Y dependiendo de tu respuesta, ¿la victoria de Obama puede favorecer un fortalecimiento de este movimiento, o la victoria de Romney lo puede fortalecer o no?
Es muy probable, es muy difícil contestar estas cosas, pero probablemente, sin ánimo de ser cínico, al movimiento Occupy Wall Street le iría mejor una victoria de Romney, porque sería la diferencia entre Obama y Romney. Los dos trabajan para el 1%, pero Obama es un intermediario y Romney es un representante directo, con lo que es más evidente el dominio del 1%.
Es un poco lo que ha pasado aquí en España con el paso del PSOE al PP.
Exacto, yo creo que esta especie de bipartidismo neocanovista que tenemos en España se basa también en esta idea de que hay unos representantes que son más directos del capital y hay otros que se proponen ser mejores gestores y mejores estetas, sobre todo.
Bueno, Andreu, muchísimas gracias. Bueno, una pregunta así más tonta para ti. Entonces, ¿quién va a ganar la semana que viene en Estados Unidos?
Yo, si tengo que apostar dinero, apostaría por Obama, pero no apostaría mucho dinero, solo 20 euros o algo así.
Bueno, atrévete un poco más.
40 máximo.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos charlado hoy aquí con Andreu Espasa, profesor en la Universidad de Harvard e historiador ahora que ha vuelto aquí en tierra catalana. Pues seguimos con un poco de música de este...
Muchas gracias, Steven, por invitarme. Hasta luego.
Y seguimos con un poco de música con G. Scott Heron y luego volvemos con el Bands y seguimos hablando un poco de política, de economía, de movimientos sociales, pero aquí en Barcelona. Insomma, ritorniamo all'italiano, questa bella chiacchierata sulla situazione americana, ma adesso è di nuovo qui con noi il nostro incombustibile ergonomico Banzo. Ciao Banzo.
Ciao, buonasera, buon pomeriggio, quello che è, a tutti.
Allora, com'è andata questa settimana in Italia? Cioè, qualche giorno, è fine settimana, meglio dire.
Ma è stata un'orgia gastronomica.
Bene.
Prevedibilmente.
Dopo ci racconterei durante la trasmissione, nella seconda parte, che ci saranno forse alcune news sulle famiglie, sulle mamme, non so. E vi ricordiamo una cosa, innanzitutto, prima, scusa Banzo, di passare alla Trash Zone, che potete sia chiamarci in diretta al 933177366 qui a Radio Contrabbanda Barcellona, ma anche chattare con noi su Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda è la nostra pagina in Facebook, quindi chat e muro, e se volete commentare qualcosa su le cose di cui stiamo discutendo, quindi per esempio sulla questione delle elezioni negli Stati Uniti, sulla Trash Zone, sulla repressione Today o su quello che succederà nella seconda parte del programma, potete farlo sulla nostra pagina di Facebook. Banzo, che dici, andiamo con la sigletta e poi, no, anzi, prima una cosa, di cosa parliamo quest'oggi?
Ma parliamo del ritorno della coordinatore 25S, perché c'è stata una manifestazione il 23 e ci saranno azioni oggi e anche sabato, e poi parliamo di un progetto di riforma della ley de seguridad ciudadana.
Bene, allora andiamo con la sigletta con la nostra Lori Anderson e poi cominciamo un po' questa chiacchierata sulla società e la politica qui a Barcellona.
Oh,
Ed eccoci qui con Laurie Anderson che ci accompagna sempre in questi spazi della Repressione Today. Banzo, prima di fare un passo indietro appunto e parlare del ritorno della coordinadora del 25 settembre, le manifestazioni di questi giorni, ricordare una cosa: che tra poco meno di un'ora qui in Plaza San Jaume, nel centro del Barrio Gotico di Barcellona, ci sarà una concentrazione della piattaforma che si è costituita da poco, Salvemo il Bissing, che vuole dimostrare la propria contrarietà alle nuove misure dell'Aiutamento di Barcellona, governato, lo ricordiamo, da Convergenza Unita, dal sindaco Xavier Trias, di alzare esponenzialmente il prezzo del Bissing, cioè delle biciclette comunali che la cittadinanza può usare a Barcellona, con un aumento, parliamo del 116%.
Sì, no, io non uso il Bissing, però è un prezzo veramente disumano.
Beh, abbiamo una chiamata, mettiamo un po' di musica e ritorniamo in onda tra poco.
This is your captain. We are going down. We are all going down. Together. And I said, uh-oh. This is gonna be some day. Stand by. This is the time.
Ritorniamo qua, era qualcuno che cercava qualcun altro in studio. E caro Banzo, mi stavi dicendo allora?
Ah, niente, ho sbagliato numero.
No, tu non hai sbagliato numero, invece dicevi che non usi il Bissing, però hai tante altre cose da raccontarci riguardo alle manifestazioni di questi giorni.
Continuano a sbagliare numero intanto.
Eh sì, continuano a sbagliare numero.
Che fastidio. Sì, dunque, sarebbe bello partecipare perché l'aumento del Bissing è veramente spropositato, ma tornando alle nostre tematiche, appunto, questa è la settimana che segna il ritorno in azione del Movimento 25S, non so se possiamo considerarlo come un movimento autonomo rispetto al 15M già, però per capirci. C'è già stata la manifestazione il 23 ottobre, nei giorni in cui in Parlamento si discuteva l'approvazione della finanziaria, la legge presupuestaria per il 2013, quindi la finanziaria, parlando in italiano. E c'è già stata una manifestazione che ha avuto una partecipazione fra, ricordiamo il balletto di cifre fra la questura e gli organizzatori, fra 2.000 e 5.000, è stata pacifica, questa volta non ci sono stati scontri, c'è stato un tentativo ancora una volta di circondare il Parlamento, però non è andato a buon fine, i manifestanti si sono ritirati cantando il prossimo parado che sia un deputato. Quindi abbiamo avuto questa prima manifestazione non violenta in assoluto, non traumatica, però non autorizzata ufficialmente dalla delegazione del governo. E c'è un aspetto interessante di questa situazione, che rispetto alla manifestazione del 25 settembre, ecco, diciamo che la coordinadora ha voluto esplicitamente proprio non evitare il passaggio ufficiale di chiedere l'autorizzazione, che era l'intenzione anche per la manifestazione di settembre. Però quello che era successo, curiosamente, è che uno dei partecipanti alle assemblee, il cui nome completo non è stato diramato, aveva sua sponte inoltrato la richiesta alla delegazione del governo, un gesto che era stato abbastanza disapprovato dalla coordinadora e che curiosamente è culminato in una multa personale a lui, alla persona richiedente, di cui abbiamo solo le iniziali che sono ROGR, in una multa di 6.000 euro per non aver potuto garantire le condizioni di sicurezza che si dovevano, diciamo, dispiegare in una manifestazione di questo tipo. Quindi vedete, ogni scusa, diciamo, è stato un gesto probabilmente un po' ingenuo, fuori luogo, però vedete, ogni scusa è buona alla fine per criminalizzare il movimento. Comunque la coordinadora si era dissociata da questo gesto. Quindi abbiamo avuto la manifestazione del 23 che si è conclusa con la svaglia sem papelada, cioè, tornando a parlare in italiano perché qui sempre gli spagnolismi trionfano, sostanzialmente
dillo in spagnolo, caro Banzo.
Las vallas.
I recinti, le transenne.
Le transenne, bravissimo. Ecco, io guarda, ho pensato tutta ieri sera a quella parola, non mi veniva, le transenne.
Ma non succede nulla, tanto qua siamo un po' bilingui, un po', insomma, abbiamo perso sia una lingua che l'altra, siamo un po' poliglotti forse.
Esatto, però comunque proporrei di concentrarci un momento sulla parola transenne perché è molto bella. Quindi praticamente sono stati appesi striscioni, cartelli di ogni tipo sulle transenne, grazie Steven, e questi striscioni contenevano non soltanto slogan ma le proposte del movimento alternative a questi presupuestos, a questa finanziaria che è definita finanziaria del debito. E sostanzialmente c'è stata anche una simulazione di dibattito parlamentare da parte del movimento, sono state tenute due assemblee mentre si discuteva la finanziaria in Parlamento, una appunto sul tema del debito e dei tagli e l'altra sul nuovo processo costituente, che è importante perché si sta parlando molto di questo in Spagna adesso e potrebbe essere anche la chiave di volta delle tensioni nazionaliste che percorrono per esempio la Catalogna, una riforma costituzionale. Non sappiamo quanto sia fattibile, però da più parti c'è questa sensazione, diciamo. E quindi concluderei la...
Facciamo una piccola pausa. Ah, dimmi, dimmi.
Concluderei l'excursus sul 25S... segnalando le prossime iniziative, cioè oggi era giornata di iniziative appunto libere, cioè quindi individuali, decentralizzate, mentre c'è una grande manifestazione per il 27, sabato alle 18.
Bene, ne parleremo anche venerdì prossimo, facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo ancora qui con te, Banzo. Spanish Bomb, questi sono i Clash.
In the days of 39, oh please leave the bandana open, the Duco locker dead and gone, bullet holes in the cemetery wall, the black car, the guardian of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, I'm dying here on the PC tech tonight, Spanish bombs, you have to get away from Benito, you're the quitter, oh my god, I'm gone. Bonito, yo te cuero, oh my god, I'm on Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for fucking murder. Back from the buses, went up in flashes, Irish tools, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's soldiers met in the bar. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero, y bonito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with freedom people. Or can I hear the echoes from the days of 39?
E abbiamo una chiamata davvero questa volta, sentiamo un po' chi è, cerchiamo di passare la telefonata in linea. E pronto? Pronto?
Pronto?
Ah,
è la mamma, come stai?
Ma signora, un'altra volta ci chiama sempre qua, ha sbagliato numero.
Ecco, volevo parlare con Dani, mio figlio. E non ho molto tempo, vado di fretta oggi.
Perché signora?
Voi pensate che noi mamme siamo tutto il giorno davanti alla televisione, invece no, siamo moderne. Senti, tu come ti chiami?
Io mi chiamo Steven, signora, gliel'ho detto già.
Steven, sì, come
si
mai
ricorda?
Senti, io oggi sono in un centro di yogurt a fare mediazione. Sai cos'è?
No. Cos'è che fa?
Ecco, te lo spiego. Si tratta di metterci seduti in terra ma con dei tappetini colorati bene bene e chiudere gli occhi e fare... Riparla tu, pure tu.
Ma no, ma signora, io non faccio meditazione.
Ma sì, magari fai devi imparare queste
va bene.
Cose.
Così va bene?
No, un pochino meglio.
Vabbè, signora, la prossima volta lo faremo, ma... ci scusi, non ho capito...
Ma questa cosa... senti, Mike, questa cosa...
Ma non mi chiamo Mike, mi chiamo Steven. Mi chiamo Steven, signora.
Sì, però senti, questa cosa serve per svuotare la testa, è importantissimo. Tu cosa c'hai in testa, voi giovani? Che c'avete in testa?
Ma insomma, alcuni hanno delle cose, alcuni delle altre, qualcuno non c'ha niente, probabilmente, adesso non lo so, io, sa. Suo figlio non so cosa avrà in testa, io non lo conosco.
Mio figlio, mio figlio, voi siete tutti fortunati, siete tutti belli, siete tutti bravi, avete la salute. Senti, ha detto quello della TV, della televisione, che per quello del canale, insomma, dice, no, cioè non mi ricordo, però per la memoria fanno bene le patate bollite senza sale.
Guardi, le ho mangiate proprio ieri sera.
Ah, l'ha mangiato? È perché io vi ho mandato un tiro con il Corriere UPS di patate bollenti, senza sale però,
ma guardi che non è ancora arrivato nulla, neanche le famose lasagne.
Come si chiama quello di 5, mamma?
Chi?
Sì. Non mi ricordo. Ma quello che... degli emorroidi, quello di Ravello, è lì sì. Ah. Te lo ricordi quello lì?
Ma insomma, ricorda, era un signore ricciolino che parlava sempre di verruga, di problemi di salute.
È quello lì, ma tu senti, tu com'è che ti chiami? Non mi ricordo.
Non ho nome, sono come Ulisse, nessuno.
Senti, tu, nessuno, ti c'è un nome così carino. La tua voce voleva bene.
Me l'ha dato la mia mamma, sa.
Certo, è bello allora. Senti, tu ce l'hai gli emorroidi?
No, grazie al cielo non ce le ho, signora.
Perché Dani ce l'ha una grande, una cosa lì schifosita. Allora vengono ci.
Signora, guardi. Signora,
crema, glielo devi dire. Ci devi mettere la crema fatta in casa che la mando con il Corriere UPS farmacia.
Va bene, allora
una crema alle ortiche.
Alle ortiche, ma insomma, forse è che irrita un po' di più la crema alle ortiche se ha problemi di emorroidi,
ma no,
suo figlio.
Ma un rimedio naturale.
Va bene,
l'ho insegnato la mia mamma. La mamma della mamma.
Hai capito, la nonna, insomma. Ma signora, guardi. C'è qui il nostro caro Banz, il collaboratore di Radio Contrabbande di Zibaldone, che vuole intervenire e vuole dirle una cosa, probabilmente.
Che voleva dire?
Buonasera, signora Gina, non abbiamo mai avuto il piacere di parlare. Mi sente?
Banzo, sei il Banzo?
Sì, sono il Banzo.
Senti, Banzo, tu c'hai le emorroidi.
No, però volevo approfittare del fatto che ha sollevato questo tema di interesse generale per invitare i nostri ascoltatori, visto che lei si occupa di attualità come noi, a parlarci delle loro storie di emorroidi sul nostro spazio di Facebook.
Infatti ha ragione il Banzo, che tutti, signora, possano dire la loro...
Facebook, non si dice più Facebook, si dice FB. Siete sempre indietro voi?
Lei sa un sacco di cose, signora, davvero?
Un sacco di cose, siamo moderne noi. Noi con l'associazione delle mamme, adesso devo tornare io a yogurt.
Senti. Vabbè, signora. Grazie di aver chiamato.
L'associazione delle mamme preoccupate con i figli in Spagna, dimmi.
Dico grazie di aver chiamato, ormai è un appuntamento fisso con lei qui a Zibaldone, perché ci chiama tutti i venerdì.
Grazie.
Cercheremo di...
un appuntamento a tutti voi, però, nelle piazze italiane, tutte le domeniche dopo la messa, ci vediamo per raccogliere fondi contro la malinconia.
Va bene, insomma, mi auguro che abbia successo. Signora Gina, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, vi saluto tutti e mi raccomando, calzate il preservativo.
Certo,
ciao.
Ci proveremo, arrivederci signora, grazie.
Grazie, ciao,
Banzo,
rieccoci.
Rieccoci qui in diretta, c'è come sempre un po' di cacciara in studio, ci sono sempre un sacco di ospiti, ma insomma è un punto di ritrovo ormai Zibaldone. E lasciamo da parte la signora Gini, problemi delle emorroidi, insomma se qualcuno ha problemi di emorroidi o vuole consigliare qualche crema che non sia le ortiche, può farlo sulla nostra pagina di FB, cioè Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. E Banzo, finiamo però la parte dedicata alla repressione e ai movimenti sociali e politici. Cos'altro avevi preparato da raccontarci un po'?
Vedo comunque che, diciamo... tutto ciò che dice la signora Gina diventa legge in breve tempo. Già abbiamo cominciato a chiamarla FB, come per Magilla.
Vabbè, insomma, ha ragione la signora Gina, ma facciamo un po' di ordine. Sì, ci hai parlato prima della coordinadora 25S, degli appuntamenti dei prossimi giorni. Che altro avevi preparato, dico?
Volevo parlare del progetto di legge sulla ley de seguridad ciudadana che si prevede di fare in Spagna nei prossimi mesi. È interessante perché... soprattutto potremmo partire da lontano e cominciare con quello che è successo in Francia, dove il ministro dell'interno Manuel Valls, nome evidentemente catalano, infatti è di origine catalana, proposto che si ripristini l'identificazione dei poliziotti per evitare abusi durante i controlli. E questa misura era stata tolta negli anni Ottanta usando come scusa una modifica di uniforme, una cosa un po' puerile se vogliamo.
Però efficace dal punto di vista della polizia, immagino, no?
Sì, sì, ma è soprattutto molto pulita come operazione, diciamo. Ed era stata compiuta ai tempi della presidenza Mitterrand, quindi una presidenza, diciamo, di sinistra o centrosinistra, se vogliamo. E quindi, da una parte, se vediamo che in Francia c'è questa proposta interessante che speriamo si porti a termine, in Spagna si va in direzione nettamente opposta, in quanto, appunto, per bocca del direttore generale della polizia, Ignacio Cosidó, diciamo che si parla di questo progetto di legge che sostanzialmente impedirebbe la captazione, manipolazione, diffusione di immagini di poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni.
Insomma, ma infatti ne abbiamo una prova, dopo ne parleremo con Eva che ha avuto un'esperienza simile proprio ieri. No, non ne vuole parlare, però insomma ne parleremo magari in futuro. Banzo continua.
Fa segno di no. Quindi diciamo che praticamente se questo progetto di legge arrivasse in porto, sostanzialmente tutte le testimonianze che abbiamo avuto degli abusi di polizia del 25S non sarebbero più diciamo, non sarebbero più visibili. Ecco, in caso di nuovi abusi non ci sarebbe modo di riprendere e documentare quello che è successo. Quindi è molto grave la situazione che si prospetta. Però c'è già stata una piccola marcia indietro da parte del Ministero dell'Interno, che ha dichiarato che sostanzialmente la misura non ha come scopo impedire la libertà di stampa e di espressione, ma semplicemente difendere i poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni, la loro integrità fisica e soprattutto operazioni segrete nelle quali siano coinvolti. Quindi diciamo c'è già stato un leggero smorzamento dei toni, ma io rimango perplesso e vedremo come si evolve la situazione.
Assolutamente. Ecco. Hai qualcos'altro da aggiungere prima di chiudere?
No, direi che per oggi abbiamo terminato. Non lo so, diciamo che dopo la telefonata della signora Gina sono già proiettato
sulle
emorroidi, esatto.
E vabbè, magari ne parlerei nella prossima trasmissione.
Storie di emorroidi.
Grazie Banzo, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con la nostra carissima Eva Vignini. Dopo esserci ascoltati questi mitici Sex Pistols con New York, anche loro ci saranno nell'Inedit, l'edizione di quest'anno. Ci andiamo ad ascoltare una nuova band italiana, è un pezzo che è appena uscito. Loro si chiamano Bellicis, Piranha Boys, e rimaniamo sul punk rock. Niente male questo pezzo dei Bellicis, Piranha Boy. Rimaniamo un po' sul punk rock. Ma è qui con noi già la nostra carissima Eva Vignini. Ciao Eva, come stai?
Bene, carissimo.
Ti sento un po' bassa di micro. Adesso prova a fare di nuovo i saluti.
Bene, e tu?
Adesso ti ho sentito forte e chiaro. Io sto benissimo, come sempre. Ma oggi di chi ci sei venuta a parlare qui a Zibaldone per la Trash Zone?
Beh, caro Steven, ma non la mettiamo la sigletta?
Allora mettiamo la sigletta.
Mettiamo la sigletta.
Manteniamo le tradizioni.
Caspita.
Allora andiamo con Pierino, eccola qui.
Sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi si incavolerà,
promesse finiva, diceva il caro Alvaro Vitali, eh?
Lo diceva e continua a dirlo.
Continua a dirlo. Beh, perché tanto noi lo mettiamo tutte le volte.
Lo sempre... mettiamo tutte le volte.
Ma lui l'ha detto solo una volta sola.
Manteniamo vivo il suo spirito.
Esatto. Ma insomma, io so di cosa ci parlerai oggi. È un personaggio straordinario, soprattutto per quello che ha da dirci.
Straordinario, non esageriamo. Poi soprattutto per quello che ha da dirci, Steven.
Vabbè, ha da dirci delle cose interessanti, no?
Sì. E nulla, quindi che dire, amici e amiche della Trash Zone. Ci troviamo di nuovo con un altro straordinario personaggio che direi si potrebbe inserire nella sezione Nuove promesse della poesia trash contemporanea.
Eh beh, ce ne sono parecchie.
Non so se ricordate l'inconfondibile cifra stilistica del nostro caro Sandro Bondi con la sua poetica lecchina ed amorosa basata sull'accostamento di metafore scadenti. Spero che ve lo ricorderete perché è stato un grande personaggio della nostra Trash Zone.
Ma come si può dimenticare l'ex ministro della cultura del governo Berlusconi, eh?
Ecco, appunto.
Che anzi, il Manzo vuole aggiungere qualcosa?
Ma io ho fatto 2 anni di psicoanalisi per dimenticarlo. Invece.
Vabbè, invece noi lo ricordiamo.
Bene, quindi oggi vi presenteremo una poetessa d'eccezione che fra l'altro ci è stata segnalata dal nostro amico maniaco del trash che abbiamo qui in studio e salutiamo, ciao Roberto.
Finalmente è venuto a trovarci dopo averci consigliato tante pere del trash.
Esattamente.
In ritardo, ma ce l'ho fatta.
Bravissimo, avete sentito anche la voce di questo casaleggio della Trash Zone di Zibaldone. Un po' insomma come casaleggio è dietro Beppe Grillo. Noi abbiamo invece Roberto Massafra dietro Eva Vignini.
Che dire quindi? Diciamo che la poetica asciutta ed essenziale di questa poetessa è originale e profonda come una pozzanghera d'acqua sporca. Mi voglio divertire anche io con le metafore oggi, caro Steven.
Continua.
È permesso a lei, è permesso anche a me.
A tutti.
Esatto, forse non ve lo aspettate, ma tranquilli, è più che normale, visto che sarebbe come aspettarsi un album jazz da Eros Ramazzotti, quindi insomma, tranquilli. Sto parlando della poetessa Lori del Santo. E ve ne diamo un rapido assaggio prima, diciamo, di proseguire all'analisi della sua poetica. Che ne dici?
Quindi
Steven?
Mandiamo la prima poesia di Lori del Santo.
Mettiamo la prima poesia.
È dedicata, lo vogliamo dire?
È dedicata al caro Silvio.
Eccolo qui. Allora celebriamo così 4 anni di condanna che sono arrivati questo pomeriggio a Silvio Berlusconi. Quindi 4 anni di carcere in teoria e se non sbaglio 10.000 euro di multa. Banzo, cosa vuoi dire?
E anche 5 anni di inibizione dei pubblici uffici.
Quindi è per quello che infatti l'altro ieri ha dichiarato che non si presenterà alle prossime elezioni. Ma andiamo a sentire Lori del Santo.
Oggi è un giorno particolare e voglio così celebrare questo giorno scrivendo una poesia per il nostro Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. La poesia si intitola Tu che pensi, che immagini, tu che trasformi la realtà in sogno, esprimi il desiderio di esserci, di resistere. Tu, che hai voglia di dare, vedi un universo senza argini e confini, un mondo che crede nel progresso. Tu che ami, tu che semplicemente sei.
Eva, io veramente sono senza parole.
Non si poteva trovare una maniera migliore di definire Berlusconi con tu che ami.
Tu che ami, effettivamente lui ama molto. Banzo, cosa vuoi dire al riguardo?
È uno slogan pubblicitario lunghissimo.
Sì, però è anche ben fatto. Ma Eva, a me ricorda molto una poesia di Sandro Bondi che
certo.
Abbiamo letto qui.
Te ne ricordi di quella poesia?
Certo.
Vuoi che la rilegga?
Ma io credo di sì, per fare questa comparazione. Magari dopo anche i nostri radioascoltatori possono decidere se gli piace di più la poesia di Lori del Santo o quella di Sandro Bondi dedicata a Berlusconi.
Sì,
quindi...
infatti vorrei lanciare in Facebook, se è possibile, questo sondaggio. Diteci chi preferite, chi di questi due sommi poeti.
Credo le emorroidi fra i due.
La signora Gina vincerebbe. Quindi su Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda e diteci se vi piace di più Sandro Bondi o Lori del Santo. Eva...
Esattamente, vi rinfresco la memoria con questa poesia di Bondi che abbiamo letto in studio e ha avuto un grande successo, che era la poesia dedicata a Giuliano Ferrara, appunto.
Come faceva?
Faceva così: antro d'amore, rombo di luce, parole del sottosuolo, fiume di lava.
Dai, non ridere, che è una poesia seria, Eva, su, dai, continua.
Ancora di salvezza.
Proprio un'ancora, eh. Sì, c'era anche quella a Giuliano Ferrara che era ancora... No, questa era, è quella Giuliano Ferrara.
È quella,
era.
È quella.
Che c'era ragione, dico, c'era anche
certo,
quella, però Berlusconi.
Scusami, chi può essere l'antro d'amore, il fiume di lava?
No, hai ragione. Ma
l'antro d'amore ricorda molte cose.
Vabbè, è un antro, davvero. Comunque, dai, non perdiamo tempo, che ormai il tempo è tiranno. E c'è anche qui con noi, che non l'abbiamo ancora salutata, la nostra cara Esther. Ciao, Esther, e bentornata a Zibaldone.
Ciao a tutti.
Sapete che Esther è quella che coordina un po', diciamo, i mass media di Zibaldone, quindi in questo caso Facebook. Esther, c'è scritto qualcuno per il momento?
Per il momento oggi la gente non c'ha voglia di chiacchierare, quindi sono venuta per prendermi il mio stipendio senza fare nulla.
Ecco,
va bene.
Un auto stipendio che ti permette di vivere bene. Infatti,
sì, la gente pensa che qui esistano degli stipendi molto divertenti.
Però Radio Contrabbando è un antro d'amore.
Sicuramente, un'ancora di salvezza. E rombo di luce adesso questo non saprei.
Fiume di lava?
Sicuramente rombo.
Fiume di lava? Sì. No. Rombo forse un po' sì, eh. E vabbè, Eva, allora,
dunque,
è meglio Sandro Bondi o è meglio Lori del Santo?
Esatto.
Tu che per chi voteresti?
Sicuramente per Bondi.
Per Bondi,
non
va
ho
bene.
Dubbi sulla qualità dei componimenti, caro Steven.
Ma comunque, continuiamo con Lori del Santo.
Continuiamo con Lori del Santo. Quindi Lori del Santo, chi l'avrebbe mai detto, appunto, scrive poesie e tiene fra l'altro una rubrica su una pagina web chiamata missioneseduzioni.it, e come lei stessa afferma ci dice: voglio farvi conoscere il mio lato poetico, pochi lo sanno che io so scrivere le poesie, probabilmente è l'unica a saperlo, aggiungerei, fra l'altro dopo averne ascoltato le orrende letture ho avuto un malore, direi che, come diceva Montale, spesso il male di vivere ho incontrato, no? Diciamo, ecco, questa diciamo che è l'immagine forse più indicata per descrivere quel sentimento di cupo e di inutile fastidio che si prova ascoltando le poesie di Lori del Santo, caro Steven. Quindi, facendo un rapido riepilogo su Lori del Santo, rapidissimo, diciamo che ve la ricorderete, un'attrice showgirl italiana, ha fatto da valletta al Festival Bar, ha partecipato a tutti i peggiori programmi trash, Isola dei Famosi, eccetera eccetera, ma è ancora più conosciuta per un meraviglioso B-movie che ha girato negli anni 80, che era Viva la Foca, un capolavoro,
un gran pezzo,
come immaginerai, caro.
A cui
Steven,
scusa se ti interrompo, il titolo verrebbe da un gioco di parole: viva la foca che Dio la benedoca.
Certo. Certo,
per giustificare,
certo,
il titolo c'era una foca a fine film.
Casaleggio.
L'assistetti a Venezia, esatto, nella zona trash di Venezia del 2004, famosa. Ah. Neanche Quentin Tarantino.
Beh, hanno dovuto metterci la foca di mezzo.
Esatto.
E Eva, continuiamo perché siamo veramente in ritardo oggi.
Quindi, che dire? Quindi Lori ha partecipato a vari varietà televisivi per poi approdare in tempi recenti, come abbiamo detto, all'Isola dei Famosi. Ma vorrei concentrarmi sulla sua poesia, ed in particolare i suoi versi, ai noi non privi di rime, che sono inserite un po' a caso nei suoi componimenti. Sono versi, secondo me, di ispirazione bondiana, chiaramente.
Certo.
Fra le rime, indizio sodalizio, impazzire, patire, dimenticare, volare, forte, morte, quindi tutte cose ovviamente molto originali. E questa forte ispirazione bondiana è confermata dal fatto che spesso i suoi versi sono dedicati a personaggi politici. Abbiamo ascoltato la poesia per Berlusconi, ora direi, per concludere, di andarci ad ascoltare anche quella su Fini, che è meravigliosa.
E allora ce l'ascoltiamo su l'ex alleato di Berlusconi, Gianfranco Fini. Eccola qui, la poesia di Lori del Santo nella Trash Zone di Zibaldone.
Oggi mi sono svegliata e sulla prima pagina del giornale c'era una notizia che riguardava Fini. E allora ho pensato, perché non scrivere una poesia per lui? Eccola qua. Qualcuno ti guida, qualcuno ti ispira. Certo che non è facile per te. Vuoi essere da agire come se tu fossi un sire. Raccogli rastrelli e ti vedo anche i fornelli. Vuoi essere solo, giocare un ruolo. Ti avviso, stai attento, per tutto ci vuole tempo.
Eva, io direi che è un'altra poesia meravigliosa di Lori del Santo, no? Tu cosa hai da dirci al riguardo?
Vi invito innanzitutto ad ascoltarvele tutte, se avete un pomeriggio, insomma,
voi non sapete che fare,
pomeriggio in cui non sapete che fare, da perdere, in cui volete deprimervi.
E Esther, ci è arrivato un messaggio,
di Divinamente, che ci dice che è meglio Cicciolina.
A Cicciolina abbiamo dedicato una fantastica trash zone col suo fantastico muscolo rosso, ricordi Steven?
Assolutamente. I tempo è tiranno in radio, passiamo subito all'intervista che abbiamo preparato con il nostro caro amico di Sentieri Sonori, Berardo Staglianò dal Lussemburgo. Eccoci qua, il primo pezzo, e poi ci racconterà lui di questi nuovi pezzi della musica italiana che sta producendo in autunno. Eccoci qui di nuovo, ci siamo sentiti un pezzo davvero meraviglioso, l'avete capito, lo conoscete, lui è Niccolò Fabi ed è tornato con questa canzone, Una buona idea, una canzone davvero matura, ma è qui con noi a parlarcene, è ritornato su Zibaldone il nostro caro amico Berardo Staglianò. Ciao Berardo, come stai?
Tutto bene Steven, voi come state?
Ma noi qui sempre sulle barricate, resistiamo. Ascolta, ci hai proposto questo pezzo
che mi sembra una meraviglia, perché è appena uscito l'ultimo album di Niccolò Fabi, è vero?
È verissimo, è uscito proprio negli ultimi giorni, si intitola Ecco, ed è oltretutto uscito in una maniera incredibile, nel senso che alla fine della prima settimana dall'uscita era addirittura al terzo posto delle classifiche di vendita, cosa mai successa a Niccolò, che commentava vede in questo forse anche un po' un premio per tanti anni di carriera fatto in un certo modo. In effetti devo dire che è un disco che segue un po' la scia e la carriera di quello che ci ha sempre proposto Niccolò, quindi un pop all'italiana di ottima fattura. In questo caso, secondo me, detto in tutta sincerità, si è superato, perché ha fatto un disco per me più bello di tutti quelli che ha fatto finora, un disco dal valore veramente, veramente notevole.
Ma proprio recentemente, Berardo, abbiamo fatto ascoltare ai nostri aficionados di Zibaldone un pezzo che ormai è storico, perché se non faccio male i calcoli si parla di 12-13 anni fa, quel vento d'estate dove Niccolò Fabi era accompagnato da Max Gazzè.
Sì, direi che più o meno gli anni sono quelli. I debutti di Niccolò risalgono ormai a brani come Capelli, che non ti saprei dire quanti anni abbiano, ma penso che siamo più vicini ai 20 che ai 10 sicuramente, ma forse più vicini ai 20 che ai 15. E ripeto, anni di gavetta, perché Niccolò alla fine non si è mai prestato alla ricerca di singoli facili e di facili successi, ma ha voluto continuare una sua strada, fra l'altro sappiamo anche molto difficile per storie personali che non mi va neanche di ricordare. In questo disco si esprime come non mai, ti dico sinceramente, sono 11 brani, uno più bello dell'altro, non solo non c'è un brano debole, ma non c'è un brano che non sia splendido, arrangiati in una maniera assolutamente fantastica. Veramente andatevi tutti a cercare questo disco, perché penso che nessuno se ne pentirà, anche perché è il classico disco che piace a quelli che ascoltano il pop, che piace a quelli che ascoltano magari cose più indie, eccetera, eccetera. Veramente da non perdere.
E insomma, Berardo, questo autunno 2012 è iniziato davvero bene dal punto di vista delle uscite musicali italiane. Nello scorso collegamento qui tra Zibaldone e il tuo Sentieri Sonori ne avevamo già parlato, ci avevi proposto tre pezzi davvero di grande qualità, ma quest'oggi ci parlerai non solamente di Niccolò Fabi, ma di altre uscite che meritano di essere conosciute.
Sì, direi che è un periodo veramente con tante uscite a Sentieri Sonori. Anzi, colgo l'occasione per ricordarvi, la nostra trasmissione va in onda su Radio Ara qua in Lussemburgo, per ascoltarla in diretta o in differita tramite podcast l'indirizzo è facile, ara.lu. Abbiamo per esempio tante interviste, devo dire che in questo periodo ne stiamo facendo una dietro l'altra con tanti dischi interessanti che stanno uscendo, e le prossime due canzoni che proporremo sono appunto due interviste. Una è passata qualche settimana fa ad inizio ottobre, l'altra passa proprio in questi giorni a due band molto molto interessanti, secondo me.
E allora facciamo i nomi, perché così i nostri ascoltatori possono capire qualcosa di più prima di sentire i pezzi qui su Zibaldone, su Radio Contrabbanda Barcellona. Il primo pezzo che si sentiranno dopo l'intervista qui con te sono gli Honeybird and the Beardies. Vuoi dire qualcosa di più su questo gruppo?
È un gruppo molto particolare, hanno appena dato alle stampe questo You Should Reproduce, il loro secondo disco. Sono un trio, due ragazze e un ragazzo, lei la leader e cantante di origini miste. Nell'intervista mi ha raccontato che suo padre viene da Centocelle, sua madre dal Bronx, l'accostamento mi è piaciuto tantissimo, e la loro musica è veramente un melange di tanti elementi molto diversi fra di loro, una forte matrice acustica che mischia però i generi più disparati, dal funk a un pezzo che sembra quasi pop. Veramente un disco molto variegato, molto interessante, che esce poi per i nostri comuni amici della famosa etichetta Trova Rubato, e che quindi insomma mi sembra giusto dare spazio.
Assolutamente, fai benissimo, li salutiamo anche noi qui di Azibaldone, che sono sempre molto attenti e propongono sempre dei gruppi e degli artisti emergenti davvero di grande qualità. Ma oltre a Honeybeard and the Birdies c'è un altro gruppo interessante, Criminal Jokers.
Esattamente, anche in questo caso un'etichetta, e ci tengo a citarla, la Fortitude Records, una piccola etichetta indipendente italiana che fa uscire cose molto belle. In questo caso è andata a scovare questo gruppo che abbiamo appunto intervistato per Sentieri Sonori. Sono due ragazzi di Pisa e due di Livorno, quindi già questo ti può dare l'idea anche in questo caso di un accostamento forse anche ardito, di matrice chiaramente punk. Avevano fatto un primo disco puramente punk, in questo caso passano alla lingua italiana e mischiano il punk con elementi sonori diversi. Un accostamento, quello che viene più evidente e c'è in effetti un'amicizia fra le band, è quella con gli Zen Circus, per dare un po' un'idea delle atmosfere sonore ai tuoi ascoltatori.
E infatti li ascolteranno tra poco gli Zen Circus, li abbiamo proposti qui a Zibaldone già varie volte, ma è bene ampliare il raggio di conoscenze musicali italiane. Berardo, per le prossime settimane di Sentieri Sonori cosa hai in ballo?
La settimana prossima abbiamo in ballo una cosa importante, ovvero sia ricambiamo l'ospitata, e quindi come quest'oggi sono io, ho il piacere di essere con voi a Zibaldone, la settimana prossima sei te che viene a Sentieri Sonori, ma non ci sarai solo te, perché sarà una puntata di Sentieri Sonori che chiude questa triangolazione fantastica, no?
Per chi non lo sapesse ancora, ci sarà appunto, lo ricordiamo qui, il nostro grandissimo Ricky Russo, che in questo momento non si trova a Radio Capodistria, insomma in quelli di Trieste, nella Slovenia, col suo In Orbita, ma è in orbita in un altro posto, cioè a New York, è vero Berardo?
Sì, è in orbita a New York, abbiamo fatto, hai già fatto se non sbaglio un collegamento a Zibaldone, sarà il primo da New York la prossima settimana con lui. Direi che questo triangolo si è un po' allungato.
Sì, si è un po' allungato, è arrivato fino all'altro lato dell'Atlantico, e adesso Ricky mi stava raccontando l'altro giorno, prima del collegamento qui a Zibaldone, che sta entrando in contatto con anche una radio italiana di New York, quindi sai mai che questo triangolo diventi un quadrilatero?
Un quadrilatero molto molto allungato, perché
sì, assolutamente,
è un rombo
dall'Europa
molto
fino
schiacciato.
Agli Stati Uniti, vediamo cosa succede là, e ti avviso già che Ricky è felicissimo di questa esperienza newyorkese, sta continuando a conoscere, a vedere delle cose interessantissime, quindi avrà un'intervista, un collegamento telefonico con te assolutamente geniale, me lo posso già immaginare.
Non ne dubito assolutamente, già seguendo via Facebook le sue cronache newyorkesi, fra l'altro in triestino, bellissime. Non vedo l'ora di farmi una bella chiacchierata con lui, e non vedo l'ora di ricambiare appunto l'ospitalità e di averti con noi in quel di Sentieri Sonori a Radio Area.
Assolutamente, grazie Berardo allora di questo collegamento, grazie dei consigli musicali, e ricordiamo a tutti che Sentieri Sonori va in onda ogni sabato mattina alle 11.30, dalle 11.30 alle 13 su Radio Ara in Lussemburgo. La potete seguire su Facebook come Sentieri Sonori e poi sulla pagina web streaming o podcast di Radio Ara. Noi ci risentiremo il mese prossimo, Berardo, e adesso andiamo a sentirci gli Honeybird and the Birdies e i Criminal Joker. Grazie mille di essere ancora stato qui con noi a Zibaldone, ti aspettiamo prestissimo.
A presto.
For my mind, I think I see it. It's my wallet, I found it. I found my dear wallet. It's my wallet, I found it. I found my dear wallet.
Trash out! Reach your fire! Touchdown!
Pezzo questo, ma prima di mandare l'altro pezzo che ci ha consigliato Berardo, qui ragazzi oggi veramente Zibaldone è un porto di mare, ci sono 2000 persone che entrano, escono, facce nuove, per esempio c'è qui uno davanti a me, ma scusi, ma lei chi è?
Ciao, salve, io sono Bruno.
Bruno chi?
Sono Bruno e vengo anche a nome di mio fratello.
Chi è?
Che Bruno, pure lui.
Ma sua madre ha dato lo stesso nome entrambi?
Sì, perché mio fratello ha un gemello, che sono io. Cioè vengo a nome di anche suo, siamo due fratelli gemelli che uno sarei io.
Vabbè, è un po' complessa sta relazione.
Cioè io sono fratello gemello di mio fratello che è gemello di me e io recito e per esempio recito e mio fratello mi scrive testi.
Ah, e quindi suo fratello si chiama Bruno e sta a casa sempre?
Sì. Per esempio adesso io posso fare l'imitazione di mio fratello.
E come fa suo fratello?
Oh, per esempio, salve, io sono fratello gemello di mio fratello che è gemello di me. Io scrivo i testi e mio fratello recita.
Vabbè, sto facendo un po' di confusione, prego.
Non so perché, quando faccio l'imitazione però di mio fratello, nessuno mi dice, ma ammazza però, ma hai fatto uguale.
Vabbè, ci credo, perché se nessuno conosce suo fratello.
Una volta mio fratello pensava che doveva morire. A me mi dispiaceva che mio fratello doveva morire, perché rimanevo orfano di fratello. Vedovo di fratello. Cioè ex di sfratellato, privo di fratello, figlio unico. Rimanevo solo io, in pratica. Mio fratello morto, io no. Ecco. E poi mio fratello non morì. E non morì più. È falso allarme. Si pensava che era finito il gemellaggio. Invece, meno male che mi ero preoccupato, che se moriva mio fratello, chi me lo scriveva questo testo adesso?
Sto dicendo adesso.
No?
Lei Bruno non sarebbe qui con noi, probabilmente. Prego. Ma suo fratello adesso dov'è?
Mio fratello adesso non è potuto venire perché lui scrive testi, no? E io recito. E quindi facciamo che chi scrive i testi ci mettiamo d'accordo prima, no?
Siete affratellati?
Siamo fratelli. Prima noi eravamo, pensa che prima noi eravamo gemelli siamesi.
Eravate attaccati proprio?
No, proprio eravamo, ora siamo fratelli italiani. E io e mio fratello, per esempio, ci vogliamo bene come fratelli.
Te credo,
Dalla nascita. E indovina che facciamo, che mi chieda che cosa facciamo.
Cosa fate voi fratelli?
Io recito e mio fratello mi scrive testi.
Questo era abbastanza chiaro, io credo anche ai nostri radioascoltatori. Ma scusi Bruno,
sì.
Suo fratello però non appare mai in pubblico?
No, perché lui scrive i testi e sta, è nell'ombra, è fratello nell'ombra.
Ah, e quindi quello che si prende gli applausi è sempre lei?
Sì, però io questa cosa una volta abbiamo litigato perché ho fatto proprio di questo fatto che lui non si prende mai gli applausi. Allora io per questo adesso gli dico i testi li scrive mio fratello.
Ah, quindi insomma,
Bruno.
C'è la sua
si
parte.
Chiama Bruno mio fratello.
Ciao Bruno,
Sì, anzi colgo l'occasione per salutare mio fratello Bruno.
Bruno, ciao da tutti, ciao. Zibaldone,
Ciao a tutti. Quanto manca?
Non so quanto vuole lei Bruno, non so. Manca ancora un po' di trasmissione, abbiamo ancora un quarto d'ora qui, quindi veda lei, e dopo dobbiamo chiudere.
E noi facciamo i comici, io e mio fratello, siamo specializzati nel comico, e facciamo di tutto.
Fate ridere?
Sì, a volte ci facciamo ridere.
La gente ride?
Se capita, sì. Che siamo comici seri però.
Seri in che senso? Che dite cose seriamente o no?
Nel senso che suscitiamo la comicità seria. Nel senso che quando facciamo i comici, per esempio, no? Che facciamo i comici, che lui mi scrive un testo comico, io lo recito. La frase che ci dicono di più a noi fratelli è questa: ma vaffanculo a te e tuo fratello.
Ma forse non ha capito.
Però ce lo dicono seriamente. Però.
Ma secondo lei perché sanno che lei ha un fratello Bruno o perché sono queste espressioni un po' italiane che vaffanculo a te, a
ma no,
la famiglia? No?
No, no, dicono proprio seriamente, ce lo dicono seriamente. Con
rabbia?
No, con serietà, perché noi siamo comici seri.
E quindi si incazzano seriamente?
Sì, e noi ci fa piacere. No, una volta abbiamo fatto uno spettacolo, per esempio, e, che il teatro era pieno di gente. E alla fine dello spettacolo c'era poca gente, era rimasta.
Però erano andati via prima che finisse?
No, non lo so. No. E, quelli che erano rimasti rimasero fino alla fine, ci aspettavano fuori.
Beh, non so se è proprio positivo, come, non so lei come l'ha vista, come l'ha vissuta?
L'ho vissuta, non lo so, perché abbiamo preferito uscire dalla porta di dietro.
E ci direi, ha fatto bene.
Così, perché mio fratello, Bruno, è timido e non gli piace molto affrontare, diciamo, la celebrità, la fama, no.
Affrontare il pubblico?
No, lui lavora nell'ombra.
E lei, anche lei è uscito da dietro o ha preferito uscire davanti e prendere, a salutare il pubblico?
No, io l'ho seguito, sono uscito da dietro anche io con lui, perché lo dovevo accompagnare.
È stata una buona idea, credo, Non so lei come l'ha vissuta Bruno, però...
No, è che mio fratello, ci voglio molto bene a mio fratello, perché prima, quando eravamo siamesi, per esempio, io ci cantavo l'inno italiano e lui mi cantava l'inno siamese.
E com'è l'inno siamese?
E l'inno della siamesia? L'inno della siamesia, come? Chiedimi, come fa?
Come fa l'inno della siamesia?
Non me l'aveva detto questo.
Non so, forse, mi scordo.
E fa tipo così: fratelli della siamesia, siamesia, se in testa, se incinta la testa, l'elmo di scippo ha messo incinta la stessa. E dove la vittoria, il cavallo di Troia, si pronti alla morte, pronti alla morte, ma il gratto i coglioni.
No, finisce così? Vabbè, un inno serio un po', Bruno?
Questo è bello, sì.
Vabbè, Bruno, insomma, grazie di essere stato qui con noi, di averci reso partecipi di questa comicità seria che non conoscevamo qui a Zibaldone. E,
grazie.
Quando vuole ripassare...
Posso fare un saluto a mio fratello Bruno?
Saluti Bruno.
Ciao Bruno, e quando torno a casa ci scriviamo insieme.
Scrivete insieme in che senso? Vi scrivete le lettere da casa a casa o...?
Ci scriviamo, io scrivo a lui e lui scrive a me e poi io recito e vediamo. Facciamo brainstorming.
Brainstorming, va bene. Grazie Bruno di essere stato qui con noi. Quando vuole ripassare, Zibaldone è un porto di mare, quindi ci arrivano tutti i marinai qua,
Ciao.
Insomma, Zibaldone è davvero un porto di mare. Insomma, abbiamo avuto qui anche questo Bruno. Vedremo se, come la signora Gina, diventerà un ospite fisso, involontario o volontario, questo non lo sappiamo, della nostra trasmissione radiofonica. Ci stavamo ascoltando adesso di sottofondo Nick Cave of the Bad Seeds, Let Love In. E ci sono un paio, prima di chiudere la trasmissione con l'ultimo trago musicale della nostra cara Laura Orlandini, un paio di cosine da dire per quanto riguarda gli appuntamenti dei prossimi giorni qui a Barcellona. Innanzitutto stasera, tra poco meno di un'ora, alle 9, a Rai, Calle Carders 12 nel Born, ci saranno... E le nostre amiche della compagnia teatrale Tremenda Trampa con La Scriadas di Jean Genet, uno spettacolo teatrale con Antonella Caron, Laura Iacchetta e Stefania Troise. E poi domani sabato 27 ottobre alle 7:30 nell'ambito del Festival di Canzone d'Autore Cose da Milcare, di cui vi abbiamo parlato qui a Zibaldone, alla Libreria Italiana Le Nuvole, Calle San Luis 11, Joannick, Cose del Tempo, un film di Wayne Scott del 2009 sull'edizione del 2008 del Festival di Canzone d'Autore, in questo caso italiano e internazionale, che si tiene a Sanremo da quasi 40 anni, Cose del Tempo. E... Nick Cave ci lascia e finalmente andiamo a sentirci il secondo pezzo che ci ha consigliato Berardo Stagliano, cioè i Criminal Jokers con Bestie. Sentitevelo qui e poi finiamo con gli annunci e con l'ultimo drago musicale. I Criminal Joker continuiamo questa agenda di appuntamenti settimanali di Zibaldone. Dopo gli appuntamenti di questa sera e di domani, sabato 27 ottobre, domenica continua alle domenica 28 ottobre, quindi tra due giorni alle 8 della sera, Anita Zengeza, l'abbiamo avuta ospite qui a Zibaldone, una bravissima cantautrice dello Zimbabwe, al Caffè de las Delicias darà un altro concerto, quindi nella Rambla del Raval, nel mezzo del Raval. E per chiudere questa serie di appuntamenti, lunedì 29 ottobre alle 22, sempre nel Raval, in questo caso il Bar Pastis, che sta in Carrera Santa Monica 4, ci sarà la Poetry Slam, ci sarò io e ci sarà il caro Piero Pesce, e chiunque voglia partecipare è ben accetto, quindi può salire sul piccolo palcoscenico del Bar Pastis e recitare quel cazzo che gli pare. Ci lasciamo di sottofondo i Criminal Jokers, vi ricordiamo anche, l'abbiamo fatto all'inizio di questa puntata, che ieri è cominciato il Beefeater in Edit 2012, Festival di Documentari Musicali, durerà per 9 giorni, quindi fino a domenica prossima, 4 novembre, ci sono un sacco di film, 62 per l'esattezza, quindi affrettatevi, andatevi a vedere, che merita davvero, uno dei migliori appuntamenti con il documentario musicale esistenti in questo caso nel mondo. Ma è già qui con noi per chiudere la puntata di oggi di Zibaldone la nostra carissima Laura Orlandini. Ciao Laura, come va?
Ciao Steven, ciao a tutti, sono qui per l'ultimo trago prima di andarsene.
Quindi cosa facciamo? Andiamo con la sigletta di buona, come buona tradizione, dopo ci racconti di chi sei venuto a parlarci quest'oggi?
Certo, siamo molto conservatori, sempre le siglette.
E allora andiamo con la sigletta, dopo in 2000 qua per l'ultimo trago musicale per chiudere lo Zibaldone di questo 26 ottobre. Con Doping 2000, Laura, quindi oggi di chi ci sei venuta a parlare? Che gruppo emergente italiano hai preparato?
Oggi sono di nuovo andata a pascolare tra i dischi d'esordio che ci piacciono di solito, un gruppo che ha fatto solo un po' di EP e finalmente, dopo vari giri per l'Italia e varie canzonette messe così a caso, è riuscito a fare un disco che è uscito proprio a settembre, ottobre, nuovo proprio. Si chiamano Le Nula, che senza apostrofo, tutto attaccato, ma con l'apostrofo sarebbe una radice che si narra che gli antichi romani e gli antichi greci si mangiavano alla fine dei loro lauti banchetti, quindi rievoca atmosfere diciamo antiche e piacevoli. Loro sono un gruppo, si definiscono di rock psichedelico, sono molto rock, vengono dalla Puglia, dalla provincia di Brindisi, ma ci tengono a precisare che vengono dalla terra del primitivo. E il loro rock psichedelico è venato di rock and roll, sono tre. Il disco si intitola Profumi d'epoca. Io cercavo qualcosa di gotico, Steven, perché sta arrivando Halloween, speravo di trovare qualche cosa di, non so, che c'entrasse con il famoso Scendere ai morti di Noi cervelli in fuga. In realtà non l'ho trovato, però ho trovato in questo gruppo molte atmosfere notturne, c'è qualcosa, un'eredità di Tom Waits molto forte, anche di Capossera se vogliamo, a livello di atmosfera proprio. ci sono sia questi locali fumosi da bar, sia anche qualcosa di boschivo. Infatti vengono dalla terra del primitivo, non so bene in quali orizzonti si vogliono collocare, però sono interessanti. C'è questa voce maschile ben caricata, io direi di andarceli ad ascoltare.
Quindi il pezzo, ricordiamo come si chiama, Modellando la Notte.
Modellando la Notte è uno dei singoli che circolano su YouTube. L'EP è proprio appena uscito, è fresco fresco.
Bene, ce lo andiamo a ascoltare, ma prima ricordiamo una cosa. Ringraziamo innanzitutto tutte le persone che sono state qui con noi, hanno reso fattibile in fin dei conti questo Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4. Vi aspettiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 sui 91.4 nell'area metropolitana barcellonese e in streaming all over the world www.contrabanda.org, emissione in diretta, e ascoltate le puntate sul nostro blog http://zibaldone.contrabanda.org zibaldone.contrabanda.rg. Venerdì prossimo 2 novembre saranno con noi Serginho Vasconcelos, musicista brasiliano, con Joan Delgado, un bravissimo rumbero qua di Barcellona, poi Luigi Cogliazzi che ci parlerà ancora un po' di quello che ha visto al Festival Internazionale Internazionale a Ferrara ad inizio ottobre, e poi tutte le nostre sezioni e i nostri ospiti. Vedremo anche se Bruno riapparirà la prossima settimana, il comico affratellato e gemellato, e anche se la signora Gina, che ormai è fissa a Zibaldone, sarà con noi. Grazie anche a Esther che ci ha fatto compagnia durante tutto il programma. Esther, ci sono novità?
No.
Non ci sono novità,
no.
Quindi non ci sono. Quindi, come diceva Laura, il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
a colocaros.
Che è Viernes por la Noche, quindi divertitevi e soprattutto calzate il preservativo, come diceva la signora Gina. Eccoli qua, i Lenula, Modellando la Notte.
Ed ora seguirò in questo nero smagliante il tuo partito. È lento, mi nutrirò. È lento, mi nutrirò nel tuo sguardo. E poi sfrecciando nell'umana notte frenetica, ululando come lupi schiavi di una luna ipnotica. Come lupi schiavi di una luna ipnotica.
conoscere, vuoi morire con me, abbandonata al ricordo.